Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La nostra vita è un cammino e quando ci fermiamo la cosa non va. Camminare sempre in presenza del Signore, alla luce del Signore, cercando vivere con quella irreprensibilità che Dio le chiedeva a Abramo nella sua promessa.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi il tema portante della puntata sarà un po' la nostalgia e lo affrontiamo subito presentando un volume di Paolo Ruffini dal titolo Telefona quando arrivi. È edito da Sperling & Kupfer e Paolo Ruffini è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Dunque, questo suo libro è naturalmente anche scritto con molta ironia, con molto divertimento, ma anche, devo dire, con appunto un senso di nostalgia un po' per questo tempo perduto, per un tempo non tanto lontano, no? Tutto sommato stiamo parlando degli anni 90, di un'adolescenza vissuta appunto durante gli anni 90, ma tempi veramente molto differenti da quelli che viviamo oggi. In particolare lei parte ritagliando una sorta di parentesi temporale che era il pomeriggio e che durante l'adolescenza è un tempo meravigliosamente libero.
Sì, è vero, è un periodo, il pomeriggio, che di solito poi quando uno lavora viene ingoiato da mille impegni e mille situazioni, invece è un pochino, il ritorno da scuola consente al pomeriggio di farlo diventare qualcosa di realmente importante, dove alla fine uno perde anche tempo e magari si rende conto che però proprio perdendo il tempo vinci sul tempo. Quindi era un momento delicato dove si guardavano i cartoni animati, si faceva merenda, io mi ricordo la mia zia che mi preparava la merenda, mi ricordo tante cose che appunto mi colorano questa nostalgia con delle vene di romanticismo, insomma, che per me è anche inutile, perché io poi vengo dai film comici, vengo da altro, però in effetti è vero, forse la cosa che mi manca di più dell'adolescenza è proprio il tempo perso di pomeriggio.
Io ho scoperto, grazie a lei, una cosa che mi ha lasciato esterrefatto: l'uso della parte blu della gomma. È una cosa... Anch'io ho forato non so quanti fogli sperando di cancellare l'inchiostro, invece non era così.
Sono patito, io sono un grande patito di cancelleria, io credo che la cancelleria sia un piccolo lusso che si possono permettere tutti, no? A partire da una Bic che molto spesso dura molto più di un iPhone e che consente di scrivere pensieri molto più interessanti a volte. Quindi la gomma è una di quelle cose che si trovano in queste stupende cartolerie che sono anche lì abbastanza difficili adesso da trovare in giro nelle città. E la parte blu della gomma, in effetti, non è che c'era, la leggenda voleva che riuscisse a cancellare la penna, ma in realtà era cancellare il lapis, quindi la matita, su altre superfici. Però questa è una cosa che non ci è mai stata svelata, io l'ho scoperta soltanto troppo tardi.
Si sente nel suo libro un amore, una passione già da adolescente per quello che poi sarebbe diventato il suo lavoro e quindi appunto il mestiere d'attore, la televisione, il cinema. Lei ama molto raccontare anche proprio il modo in cui la televisione faceva parte proprio dell'ambito familiare, no? Non era una fruizione così come quella di oggi un po' disordinata, ma era proprio un personaggio che esisteva in ogni famiglia.
Ma io mi ricordo quando, ad esempio, Per dire, ho 37 anni, però mi rendo conto, ascoltandomi, che parlo veramente come un pioniere. Cioè, uno che dice che ho visto la guerra, in realtà, cioè, si parla di 20 anni fa, ma le cose sono cambiate. Cioè, io ho scritto questo libro perché intendevo conto che il mondo, il mio mondo, la mia quotidianità sta cambiando da un giorno all'altro. E vedendo anche ragazzi più giovani, non capisco a volte cosa dicono e non capisco come relazionarmi a loro. E quindi mi sono fatto delle domande. Però per tornare alla sua domanda, vi dico, io la televisione l'ho sempre percepita sì come un elemento fondamentale nella casa. Ricordo quando si diceva cosa danno stasera, oppure mi ricordo sempre la mia zia che a me mi ha fatto un po' da nonna, che mi diceva stasera c'è un bel film sul 6, eh? Poi se dopo a scuola in ufficio si parlava della prima visione del giorno prima, che poteva essere il nome della rosa, poteva essere, cioè, c'erano degli eventi, dei grandi eventi. Ora sono 1600 canali tematici, che poi la televisione è molto più ricca secondo me dal punto di vista anche qualitativo. Io è 40 anni che ci lamentiamo che la televisione di bassa qualità, in realtà oggi ci sono 10 canali tematici su documentari, 5 canali sulla storia, 3 canali di cultura, 10 canali per bambini, ci sono quindi possibilità immense per tutti e anche per chi ovviamente non si può permettere magari il satellite ma il digitale terrestre come in tutte le case, quindi la televisione oggi è veramente frattagliata, quindi è difficile riuscire a districarsi tra questa giungla. 30 anni fa c'erano più o meno 6 canali generalisti e questo è insomma.
Sì. Lei diceva giustamente che i giovani oggi, quando li si vede anche insieme, anche in situazioni, no? Per esempio in pizzeria, non stanno parlando tra di loro, ma sono concentrati su questi aggeggetti, questi smartphone appunto che hanno davanti a loro. E c'è da farsi delle domande, no? su come siano cambiati.
La cosa più interessante è proprio una questione semantica, cioè, riguardo proprio all'uso della parola, al significato della parola, no? Ora va di moda dire social.
Sì.
Beh, ai miei tempi mi ricordo delle tavolate sociali, invece, dove eravamo 20 ragazzi di 16 anni, cioè si tirava le molliche di pane, si beveva, si mangiava la pizza e si chiacchierava. Ora non ci sono più le tavolate sociali, ma ci sono le tavolate social. Ci sono 20 ragazzi di 16 anni che stanno col capo chino su un cellulare a mettersi in contatto con qualcuno che non è accanto a loro. E quindi questa tendenza che porta a dei paradossi come a dare l'amicizia a qualcuno che però ancora non conosci, come accade su Facebook, porta inevitabilmente a delle riflessioni che tutti noi facciamo, no? Chi frequenta i social sa per esempio che c'è un odio clamoroso nei confronti di chiunque, insomma, io non ho mai visto, anche lì vede altra riflessione molto interessante sul pubblico. Noi negli anni 80-90 eravamo abituati a vedere dei cantanti che cantavano in playback all'Arena di Verona, tutti felici, noi si ballava. Oggi Gianni Morandi non può andare a fare la spesa di domenica che viene lapidato su Facebook perché si lamentano le cassiere che sono al supermercato la domenica, quindi cioè, ogni scusa è ottima per cercare di criticare, per lamentarsi, per tirare fuori un odio che forse diventa veramente sintomatico di un'identità. Cioè, oggi sui social per esistere bisogna odiare, quindi la felicità è una cosa sospetta e non digerita. Io sono qualcuno se critico, sono qualcuno se possibilmente parlo male, godo molto di più dell'insuccesso degli altri che del mio, e questo forse adesso sto esagerando, ma cioè, aprite qualsiasi pagina Facebook e vi renderete conto che io mi ricordo per esempio nell'arco di 2 giorni sono successi 2 eventi, sia perché c'era una donna che è andata sulla passerella di Venezia e l'hanno massacrata perché aveva abiti succinti, e il giorno dopo è stata santificata Madre Teresa di Calcutta, e anche lì ci sono state tantissime polemiche, tantissime discussioni su questo, ma io invece forse sono anche nella zona adatta. Io di Madre Teresa c'è una frase che ho incorniciato, e lei diceva: non invitatemi mai a una manifestazione contro la guerra, perché non ci sarò. Ma se fate una manifestazione a favore della pace, io sarò in prima fila. Quindi è una tendenza ad essere sempre contro e mai a favore.
Eh sì, sì, una pericolosa tendenza appunto in questo.
È pericolosa perché se Facebook diventa veramente lo specchio della nostra realtà, che è una realtà virtuale, quindi non è una realtà che prevede millenni di storia dove c'è, se vuoi, terrorismo, guerre, ma una realtà che ci fa paura. La realtà virtuale la costruiamo io, lei, noi, quindi siamo noi i protagonisti di questa realtà, i giovani, i ragazzi. Quindi se questa realtà virtuale è deprecabile, è colpa nostra, non abbiamo escluso questa volta. E nel momento in cui questa realtà diventa la maggioranza più uno, beh, allora bisogna un attimino rivedere un pochino di concetti, perché se uno viene da sotto sulla mia pagina e inizia a insultarmi pesantemente per niente, non è che può dirmi c'è la libertà di parola, siamo in democrazia, io faccio cosa voglio, perché anche una piazza è pubblica, ma non è che vada su Garibaldi, c'è stato di Garibaldi a deturparla. Insomma,
sì, sì,
la
sì.
Libertà, come la democrazia, è un grande potere che però va gestito.
Questo mi fa pensare proprio all'ultimo capitolo del suo libro, dal quale devo dire sono uscito anche commosso, perché dopo aver sorriso con lei appunto leggendo il libro, quel suo ultimo capitolo vorrei insegnarmi, questo volersi rincontrare ragazzino e rassicurare anche sul futuro, ma in qualche modo anche, è un po' evidentemente quello che lei pensa, vada detto a questi giovani ancora inesperti della vita che si affacciano in qualche modo alla vita, no? E lei affronta alla fine proprio in qualche modo il problema educativo, no? di come incoraggiare i giovani a capire che cos'è veramente la vita.
Sì, credo che ci sia bisogno di riflettere molto sull'educazione, perché è un tema importante, scottante, urgente. Credo che i giovani soprattutto oggi abbiano bisogno di carezze, di conforti. Io poi ho delle mie idee, delle mie teorie. Io ero tipico, non dico ragazzaccio, ma insomma non ero neanche un bullo, però ero molto vivace. Mi ricordo che a me mi buttavano sempre fuori di classe. Ecco, io vorrei che un sistema educativo dove chi è più vivace, cioè chi è più vivace non viene buttato fuori, certo. Viene buttato dentro. Cioè, è la politica dell'inclusione, non dell'esclusione, perché l'esclusione porta dolore e il dolore porta problemi a se stessi e agli altri. L'inclusione, laddove c'è una possibilità di integrare appunto qualcuno all'interno di una collettività, poi si crea invece un'armonia. Ecco, bisognerebbe parlare a quell'armonia. I ragazzi oggi sono sbalestrati, cioè io, ma anche io, guardi, io stesso mi sono reso conto che non so che calligrafia ha il mio migliore amico. È perché ci scriviamo sempre con WhatsApp, ci mandiamo messaggi vocali e il resto. Quindi io credo che arriverà un momento, e pensiamoci, dove i nostri nipoti non arriveranno nemmeno più a prendere in mano quella famosa lapis di cui si parlava all'inizio della telefonata, ma prenderanno in mano un iPad. Allora rendiamocene conto e diamo degli strumenti, se non altro, per capire che si possono scrivere cose belle anche con l'iPad, ma volendo si può anche impugnare una cosa che è anacronistica, ma che consente sempre, ha consentito sempre a tutti di scrivere poesie meravigliose, che è una penna, un lapis, insomma. E credo che i ragazzi, i bambini, soprattutto i bambini che fino a 5 anni sono meravigliosi, perché non hanno condizionamenti e credono e hanno fede, sono straordinari. Ecco, io credo che si debba partire da loro per coltivare qualcosa di buono, perché se non pensiamo a renderci migliori noi, a rendere migliori i nostri figli, poi diventa veramente, in questo momento, in questo mondo, diventa qualcosa di particolare, perché io, vede, non, sono talmente sbalestrato, a volte anche i ragazzi quando mi chiedono i selfie, le foto, mi parlano di tipo, cioè, quest'estate se uno non sapeva cos'era Pokémon Go, era un emarginato sociale, poi ora non ne parla già più nessuno, quindi sono dei tempi e delle cose, ci sono delle cose che cambiano di minuto in minuto, capito? E
sì.
Mi rendo conto che o ci si sta dietro oppure meglio ancora, si fa finta di niente, ma bisogna darsi, come dire, delle fortezze, delle cose che sono invalicabili, no? E quelle cose, secondo me, sono le cose che sono i valori di sempre, che sono le cose belle, ma anche, ho visto anche una ricerca quando era ieri l'altra, che mi dicevano che anche neurologicamente, ragazzi, stanno cambiando, perché conoscono un sacco di significati di parole terribili, quindi conflitto, guerra, abominio, sì, atrocità, non conoscono la stessa gamma di parole che riguardano invece valori positivi, quindi non conoscono sinonimi di felicità, bellezza, bontà, perché felicità, bellezza, bontà sono tre parole meno usate dai quotidiani, dai blog o nella carta stampata, quindi c'è necessità secondo me di una spinta verso il positivo.
Bene, io la ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia e ricordo ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, che è Telefona quando arrivi, edito da Sperling e Kupfer, e grazie a Paolo Ruffini di essere stato in nostra compagnia.
Grazie infinite a voi e cose belle.
Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà, vedrai, vedrai. Non son finito, sai, non so dirti come e quando, ma un bel giorno cambierà.
Questo piccolo capolavoro di Luigi Tenco ci introduce al prossimo argomento, che è, come sapete, la coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona, di cui la Radio Vaticana è socio fondatore, dedicata al tema Dal centro alle periferie e ritorno. Vi proponiamo questa volta un lavoro realizzato da Cristina Giordano per Rai Berlino.
Dal centro alle periferie e ritorno. Una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona.
Figi, Napoli, Secondigiano, Berlino, Street University, Studio Berli.
Capitato anche nel periodo delle faide, sai, tra scissioni, queste cose così. Giocare a pallone con alcuni amici che poi il giorno dopo non ritornavo nello stesso parco, ma non c'erano più perché erano stati ammazzati.
Secondigliano, quartiere alla periferia nord di Napoli, divenuto all'inizio degli anni 2000 quotidiano teatro di guerra di camorra. Il clan dei Di Lauro e i suoi ex fedelissimi, gli scissionisti, si stavano contendendo il traffico di droga. Un'intera generazione è cresciuta in mezzo alle sanguinose faide di camorra. Dov'è oggi? Che fine ha fatto chi non sognava di diventare boss? Phil G mi racconta la sua storia, una storia che parte da Secondigliano e arriva a Berlino.
Mia madre vedova naturalmente, e i miei fratelli tutti grandi, quindi vivevamo da soli e mia mamma a casa. Mia mamma non lavora, vive con la pensione minima italiana, che l'affitto era molto più alto della pensione di mia mamma. E niente, io...
Come si viveva?
A stento, grazie comunque all'aiuto di altri familiari, ci danno aiuto. Io lavoravo anche in nero, guadagnando 60 euro a settimana, 50-60 euro a settimana.
Crollano i vecchi clan, ne emergono di nuovi, ma non è solo la camorra a rendere a Secondigliano la vita difficile.
La pressione della criminalità c'è, ad esempio io ormai ho 27 anni, mi faccio i fatti miei, però vedo che ci sono ancora quelle cose dei ragazzini, sai, vedi quel ragazzo che passa e ha le Hogan da 300 euro e tu tieni le scarpe prese nel mercato di 10 euro, non sei nessuno. Cioè, c'è quel bullismo, comunque è pericoloso e non viene mai affrontato.
A Berlino sembra ancora tutto possibile. Gli italiani continuano ad arrivare con valigie zeppe di sogni e grandi aspettative. Anche Phil G, che nel suo nome d'arte ricorda l'iniziale del nome del padre scomparso, qui vuole voltare pagina, non nella Berlino dei turisti, né in quella della rinascita post-muro. Sceglie Kreuzberg.
Sembra casa. Ecco, ora siamo in questo parco, su questa panchina, proprio l'aria che si respira, mi sembra casa. Non so se perché è disastrata, nel senso ci sono murales, è un po' più malconcio a terra, sai, però sembra casa, sembra Secondigliano. This is my city, questa è la mia casa ormai, tu che ne sai di come ho superato questi guai, fatto ciò che tu non riuscirai a fare mai.
Kreuzberg, un tempo quartiere periferico incastrato tra Berlino Est e Berlino Ovest, oggi geograficamente al centro, non ha mai perso la sua anima popolare. Qui c'è la Street University, università di strada fondata più di una decina di anni fa da Joe Di Sera, anche lui come Phil G, scappato via da Napoli già negli anni Ottanta e che si è autoetichettato rifugiato culturale.
Da Napoli se lo diventi artista o criminale, perché c'è troppo un'aggressività recondita che uno patisce e in qualche modo deve sfogare, capisci? Io ho avuto la fortuna di avere da un lato un'anima non criminale, da un altro lato avere una sensibilità forte e quindi mi sono orientato verso l'arte che mi ha dato poi spazi e motivi di salvezza proprio per la mia vita.
La Street University è a Kreuzberg, dove i casermoni ricordano le vele di Scampia e Cottbus a Toa è invece la piazza di spaccio di droga più grande di Berlino. La piazza dei maledetti l'ha definita lo Spiegel. Qui si spaccia la luce del giorno, è l'altra faccia del melting pot e dell'emarginazione sociale. La Street University si ispira ai centri giovanili tedeschi. Qui si raccoglie quella che Joe Di Sera definisce intelligenza di strada.
Se io vedi queste cose, avessi avuto questo a Napoli, sarei rimasto lì, avremmo potuto fare tante cose.
È stato Phil G a far scoprire a Raffaele Frusciante la Street University. Anche Raffaele è arrivato a Berlino per lasciarsi alle spalle la provincia di Salerno e le giornate passate nelle strade di Scampia.
M1, i miei genitori da piccoli erano in comunità per tossicodipendenza. Io sono da 5 mesi qui, però 5 mesi fa ero, si può dire, un tossicodipendente, ero dipendente dalla droga e dalla malavita, si può dire.
Raffaele, in arte M1, scrive rap per scappare alla noia e imitare i grandi rapper americani. Occhiali scuri e catene al collo. Ma le rime dicono di più, basta ascoltarle.
So che noi ce la faremo, se me lo sento davvero. Sono anni che bevo veleno per cacciare via ogni pensiero. Ricordo quando casa era vuota, con i fra sempre sopra una ruota, con la testa sempre in alta quota. Wow, me ne sono scappato anch'io dalla mia realtà così giovane. Sono venuto qui per provare a tirarmi su, per cominciare a costruire qualcosa di nuovo, non rivedendomi in più in quello che facevo.
Eccola la via di fuga, 2000 chilometri lontano da casa. Raffaele ha trovato un lavoro in fornapizze, non lo aveva mai fatto prima, è bastato il DNA campano. Phil G lavora invece come barista in una di quelle gelaterie pseudo italiane tanto amate dai tedeschi. Per lui il lavoro prima di tutto, la musica per ora resta un sogno.
Vorrei essere felice come sono qui a casa mia, no? Non è possibile. A un certo punto devo cercare di pensare alla mia vita, ok? Perché io vorrei stare a Napoli, ma so che se rimango a Napoli non mi ritrovo nulla in mano.
Dalla periferia italiana a quella berlinese, la vita riparte da qui. Tra loro si chiamano fratelli, strizzando l'occhio ai brothers hip hop americani. Anche loro sono fratelli, fratelli di periferia.
Grazie a Cristina Giordano di Rai Berlino e chiudiamo con questo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Orizzonti Cristiani.